Welcome back, guys, ben ritrovati finalmente. Oserei dire qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me c'è Federico Benedusi. Fede, ben ritrovato.
Ciao Andrea, ben trovato.
È un podcast che stavamo aspettando da tempo perché finalmente si torna a correre, nonostante tutto, nonostante quello che sta comunque ancora succedendo a causa del Covid-19, però finalmente. Il Supercross torna in pista dopo settimane di voci, di notizie, di post su Instagram e nei vari social dei piloti e addetti ai lavori. Noi avevamo fatto un podcast, se vi ricordate, qualche settimana fa, dove vi avevamo dato gli ultimi aggiornamenti appunto sul Supercross e non solo. Finalmente si ricomincia da questa domenica con il luogo e la location che è stata decisa per correre le ultime sette gare del campionato, cioè Salt Lake City, che sostanzialmente non era mai stata nominata nelle settimane precedenti, ma è arrivata appunto per ospitare le gare del Supercross. E parlavamo io Federico Benedusi prima di iniziare appunto questo podcast, vedrà ovviamente impegnati i protagonisti della 450 e quelli della 250 Costa Est. Fede, partiamo ovviamente dalla 450, finalmente ci siamo. Noi avevamo, non dico anticipato, però insomma, Cooper Webb nell'intervista che ci ha rilasciato qualche giorno fa ci aveva detto che ormai era tutto pronto per iniziare a correre. Poi l'ufficialità è arrivata appunto nelle ore in cui noi avevamo postato l'intervista. Finalmente, ti ripeto, si ricomincia con il duello Rogsen contro Eli Tomac, ma con anche un Cooper Webb che si vuole inserire.
Webb dovrà recuperare un qualche punto di svantaggio. L'avevamo lasciato a Daytona con circa 30 punti, sono 29 punti di distacco. Una condizione fisica sicuramente migliore rispetto all'inizio della stagione. Ricordiamo che aveva un po' faticato, soprattutto nelle primissime settimane, però sarà un po' il terzo incomodo in questa situazione tra Tomac e Rozen, che invece ripartono con una differenza di 3 punti dopo la vittoria di Tomac a Daytona,
Con il
e
sorpasso
con
all'ultimo
esattamente
momento che poteva essere da tanti, lo avevano già definito come il sorpasso più costoso della storia, perché se il campionato fosse stato insomma sospeso, comunque insomma definitivamente chiuso, poteva valere appunto il titolo per Tomac. Ecco. Invece fortunatamente così non è, perché ci permette di vedere un bel finale. Ecco.
Adesso avremo questo bel finale, si correrà tutte le domeniche, tutti i mercoledì fino al 21 di giugno e saranno ritmi molto serrati. Chiaramente i piloti dovranno stare anche un po' attenti, avere un po' un occhio di riguardo, perché è chiaro che un errore che potrebbe costare anche un infortunio, un qualche acciacco fisico, varrà tantissimo, perché finché
Ecco.
si corre ogni 3-4 giorni, la situazione diventa ancora più complicata rispetto a quando si corre, diciamo, normalmente ogni settimana. Ecco.
Esatto, Fede. Parliamo appunto brevemente di questo, nel senso che ci sono queste sette gare fino a poco più della metà di giugno. Noi cercheremo come P300, io e Federico Benedusi, di coprirle sostanzialmente, di informarvi. Ovviamente un po' come abbiamo sempre fatto con il calendario normale, anche se ovviamente per vari motivi non è semplice, anche per quanto riguarda gli orari, riuscire a essere stra sul pezzo come abbiamo sempre fatto, però ovviamente lo proveremo a fare chiaramente, anche perché, come dicevo all'inizio podcast, finalmente si torna a parlare di gare, e questo è quello che ci interessava maggiormente. Ti chiedo, Fede, parliamo dei tre big che si stanno lottando un po' per il campionato. Chiaramente Tomac e Rogsen sono quelli più vicini alla conquista insomma del titolo, quei due indiziati, ecco, con Webb che potrebbe inserirsi, come dicevi tu. In sette gare, dicevi tu giustamente, bisogna anche sapersi un po' gestire, perché una caduta, un infortunio potrebbe andare a rovinare, tenendo conto che le gare sono così ravvicinate, anche appunto un finale di stagione e il campionato. Chi vedi tra i tre quello più adatto a una situazione del genere? io il nome ce l'ho in testa e te lo dico subito, è quello di Webb, anche se ha tanti punti da recuperare, e invece paradossalmente quello che vedo più favorito in una situazione del genere per me è Tomac.
È una domanda difficile.
Esatto. Io tenendo conto di quello che abbiamo
Cioè.
visto fino alla gara di Daytona, cioè conoscendo i tre, sappiamo bene che Tomac è il classico, è il più veloce dei tre, questo è chiaro, ed è quello che però tende anche più a sbagliare di più rispetto agli altri. Sei in giornata, è imprendibile, e se non è in giornata, fa fatica, sbaglia tanto, e l'abbiamo visto anche negli ultimi anni con i vari campionati, che è questo tipo di pilota. Rogsen sembra aver trovato quest'anno un certo tipo di equilibrio, però
Ed è il
forse
pilota più completo, direi, dei tre.
non... Esattamente. Webb, però, probabilmente quello che forse, al netto comunque della brutta caduta che ha avuto, se ci ricordiamo, qualche settimana fa, prima della gara di Daytona, è forse quello che però alla lunga potrebbe cercare di avere risultati più concreti, secondo me.
Webb è il pilota, secondo me, un po' più avanti dal punto di vista psicologico dei tre, perché comunque viene da un inizio di stagione in cui ha ottenuto dei risultati. Ricordiamo che ha mancato il podio solo in 3 occasioni su 10 gare, nonostante qualche problema fisico e qualche problema anche di setup della moto.
Nonostante mi abbia mentito categoricamente nell'intervista che gli abbiamo fatto,
Vabbè,
però
diciamo
queste
che
questioni contrattuali,
ci
ecco.
si può credere e non credere.
Esatto, possiamo dire. Parliamo di altri piloti KTM che evidentemente è proprio un loro diktat, che arriva dall'alto, che nessuno si permette quasi di andare dico a parlare male, però a mettere un po' in discussione la moto.
Dopo. Ecco, questo è un po' il suo vantaggio psicologico, nel senso adesso che ha ritrovato la forma, può pensare, se in un momento di difficoltà ho ottenuto un ruolino di marcia così, adesso che sono più in forma, vediamo, possiamo divertirci.
Anche
Dopo,
perché lui ce l'ha detto.
psicologicamente avere dei punti da recuperare e un obiettivo, potrebbe anche essere un elemento a favore. E Webb, secondo me, psicologicamente è un pilota molto solido, l'abbiamo visto anche l'anno scorso.
Sì, è vero.
Quindi, tutto sommato, sono d'accordo con te, nel senso che questo, tra virgolette, format delle 7 gare così ravvicinate potrebbe dargli una mano. Tra Tomac e Roczen li abbiamo visti abbastanza alla pari, nel senso che Tomac o vince o non sale neanche sul podio quasi. Roczen è un po' più costante, un po' meno veloce. Anche lì sarà una questione molto di testa, perché affrontare gare ogni 3 giorni, se ne sbagli una, può essere un vantaggio tornare subito a
Esatto.
gareggiare, che è un discorso che facevamo ad esempio per Tomac. Quando ha vinto a Tampa dopo il quarto posto di San Diego e la stessa cosa a Daytona dopo Atlanta, però potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché comunque se sbaglia una gara e poi ne sbaglia un'altra ancora 3 giorni dopo, potrebbe diventare una situazione un po' più difficile. Forse Roczen da questo punto di vista potrebbe essere un po' più preparato di Tomac, e Tomac invece ha dalla sua parte la velocità, come dicevi, e il fatto di essere
Esattamente.
il più forte, il più veloce, un po' meno completo di Roczen, ma più veloce.
Sì, esatto, in questo momento, o meno, fino a Daytona è stato sicuramente il più veloce. Quello che conta tanto è anche un po' la preparazione con cui i piloti si avvicinano a questa gara. Webb, nell'intervista che gli abbiamo fatto, ci ha detto che per le prime settimane si è preparato tanto nell'outdoor perché non c'erano voci legate al Supercross. Poi, quando le voci sul fatto che il Supercross abbia ripreso, ha fatto sostanzialmente 4 settimane solamente di Supercross. Lì bisogna capire anche com'è la preparazione, appunto, dei tre, quelli che avranno quello che avrà sicuramente il miglior grado di preparazione per affrontare questa gara. Ovviamente ci
Esattamente.
sono anche gli altri, Fede, c'è Justin Barcia, c'è Jason Anderson, che probabilmente se fosse in lotta per il campionato, forse sarebbe lui quello più indiziato per le sette gare a portare a casa i risultati che contano, vero?
È un altro che, insomma, a livello mentale, spesso e volentieri sa che cosa fare, quindi dovrebbe aiutato anche lui, avrebbe aiutato anche lui questo, tra virgolette, sempre diciamo format. Dopo comunque, insomma, ovviamente lui ha uno svantaggio importante in termini di punti, però è chiaro che, lo abbiamo detto sin dall'inizio della stagione, in qualche occasione può inserirsi. Può
Inserirsi.
rubare un qualche punto qua e là. Lui
Esatto.
ovviamente non ha interessi, perché a parte un minimo legame squadra KTM, lui non ha grossi interessi nell'aiutare uno piuttosto che l'altro, quindi potrebbe essere un altro incomodo.
Sì, diciamo che per tutti comunque sostanzialmente è una situazione completamente nuova e bisognerà capire chi sarà quello che riuscirà ad adattarsi in maniera migliore a questo tipo di situazione. Sotto questo punto di vista partono tutti alla pari, poi come abbiamo appena detto sia io che Federico, per chi ha le proprie caratteristiche che possono andare a influire positivamente o negativamente su queste sette gare. Ne parlavamo sempre io e Fede prima di iniziare il podcast sugli orari, anche qui non sarà facile, lo dicevo anche prima. Domenica, se non mi sbaglio, vero Fede, il collegamento partirà alle 3 però degli Stati Uniti, di Salt Lake, che dovrebbe essere in circa le 9 qua in
Sì.
Italia. Esatto. Poi successivamente, evidentemente, gli orari sono anche diversi da gara a gara, anche se si trovano nello stesso posto. Mi dicevi che già quella successiva di mercoledì, poi avremo modo di parlarne, perché vi voglio già anticipare che noi andremo insomma live anzi no, registreremo poi il podcast il giorno dopo ogni gara, quindi cercheremo di tenervi informati anche su tutti i risultati, su quello che succederà. Al mercoledì dovrebbe esserci invece degli orari un po' differenti con la gara che dovrebbe andare addirittura nella notte italiana.
Prima mattinata, dai, diciamo.
Esatto. Okay. Fede, un passaggio breve anche per quanto riguarda la 250. Ricordiamo, non è ancora uscito, non sono ancora uscite le entry list ufficiali, ne girano ancora non ufficiali sui piloti che parteciperanno alle gare. E anche in questo, appena ci sarà la comunicazione ufficiale, poi attraverso i social ve la comunicheremo in modo che i nomi sono poi gli stessi, sostanzialmente, non cambierà di tanto, però sappiamo che rispetto all'ultima gara di Daytona, quindi alla prima parte della stagione, perché ormai bisogna dire così, c'è stata una prima parte della stagione, questa è sostanzialmente proprio la seconda, tanti piloti non ci sono, soprattutto i privati, perché appunto si è andati un po' a scremare il gruppo per la situazione legata al Covid. 2,50 Fede Costa Est, ci saranno tre gare di fila, se non mi sbaglio, di questa 50 Costa Est. Anche qua, insomma, abbiamo Sexton che a livello di concretezza parte, scusate il gioco di parole, è in testa al campionato, però anche lui dovrebbe essere quello favorito.
Sì, Sexton aveva dato comunque un'impressione molto buona nelle prime gare, ne parlavamo, insomma.
Un'aggressività. Non li riconoscevamo.
Ne parlavamo, insomma, ne abbiamo sempre parlato come di un pilota molto costante, magari non tanto esplosivo. Invece, in quattro gare ha fatto due primi, due secondi, e quindi un rollino di marcia niente male. Riparte con 10 punti di vantaggio su McElrath e 18 su Hampshire. E insomma, dalla sua parte, appunto, ha questi punti e il fatto che la prima parte di stagione era andata bene. Adesso sono passati più di 2 mesi e quindi bisognerà anche un po' vedere cosa ritroveremo. Ritroveremo anche qualche pilota un po' più in forma, ad esempio ci sarà il ritorno di Colt Nichols che aveva saltato, cioè avrebbe dovuto saltare tutta la stagione del Supercross per un infortunio rimediato alla fine dell'anno scorso, invece ora sarà al via. E quindi sarà
Recuperato.
un altro pilota in più. Ci saranno ovviamente Jeremy Martin che non aveva cominciato molto bene, adesso potrebbe essersi un po' ripreso. È chiaro che è un campionato diverso dalla Costa Ovest, di cui abbiamo parlato anche tempo addietro. Costa Ovest abbiamo visto soprattutto tre piloti davanti agli altri, invece la Est potrebbe essere un po' più varia perché ricordiamo anche Marchbanks che ha vinto Daytona, lo stesso Martin, Nichols che vedremo a che punto sarà, quindi potrebbe esserci una maggiore anche dispersione di punti,
Sì,
quindi
esatto.
un po' più di battaglia.
Esattamente. Sarà sì un bel motivo di interesse anche questo 250 Costa Est e vedremo quello che succederà. Insomma, siamo tutti molto curiosi perché appunto le settimane di stop sono state tante. Quello che sicuramente è stato utile è il fatto che praticamente tutti i piloti sono riusciti a recuperare dai vari infortuni, dai vari acciacchi, comunque hanno alzato il loro livello di condizione e ora vedremo appunto chi riuscirà a dare più manetta e chi riuscirà, come dicevo prima, ad adattarsi meglio a questa situazione che è nuova per tutti, quindi sotto almeno questo punto di vista si parte alla pari. Bene, Fede, noi allora ricordiamo che ci sentiamo per Drop the Gate l'indomani della prima gara, quindi il lunedì, e faremo così, come vi dicevo prima, per tutte le sette gare. Per quanto riguarda, breve spazio un attimo, legato all'MXGP e sostanzialmente al mondo del motocross, non ci sono novità rispetto a quelle che vi abbiamo dato nell'ultimo podcast. Si aspetta sempre agosto per ripartire dalla Russia. Detto questo, ne ha parlato anche solo con Stefan Evers, ve lo anticipo io. Preparatevi perché uscirà un'intervista di Federico Benedusi a Stefan Evers clamorosa, che io ho avuto il privilegio di leggere in anteprima e vi posso assolutamente anticipare che è tanta roba e quando uscirà nei prossimi giorni su P300, insomma, mettetevi comodi con le
Patatine e
patatine
fruttini.
e fruttini, esattamente. Mi è venuta in mente la canzone per leggerla perché, insomma, Federico, rispetto a tanti altri, ha una conoscenza storica del motocross piuttosto elevata, quindi è riuscito a cogliere delle risposte, insomma, delle cose da Evers che non tutti riescono, e per chi vuole imparare. Come anche il sottoscritto, e per chi vuole comunque ricordare determinate cose, l'intervista giusta da andare a leggere.
Ti ringrazio.
Bene, Fede, ci sentiamo. Finalmente ci torno in pista, lo dico, lo scriverò ancora su Twitter perché sono carico. E ci risentiamo tutti su Drop the Gate lunedì. Siamo ancora in attesa per quanto riguarda Radio 5.9 con Stop and Go, quindi anche lì però ormai la partenza dovrebbe essere imminente per parlare anche poi di tanto altro, però questo è un altro discorso, lo faremo più avanti. Fede, grazie davvero.
Grazie a te.
Un saluto a tutti, statemi bene, guys, e ci sentiamo. Ciao.
Ciao.